vediamolo. No, scherzo. Ovviamente le cellule hanno una loro organizzazione. Ogni parrocchia è organizzata in un certo modo. Sapete, ci sono i vari leader, ci sono le varie figure. Federica, abbiamo detto, già ieri è la nostra segretaria, la segretaria dell'organismo delle cellule di Sant'Eustorgio, e quindi è proprio lei che, anzi chi meglio di te, Federica, adesso ci puoi spiegare come funzioniamo. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, direi che arrivati a questo punto del seminario, dove abbiamo ascoltato e imparato tante cose, facciamo una sorta di riassunto per riepilogare cosa sappiamo fino qui delle cellule. Allora, abbiamo visto che sono piccoli gruppi di persone e sono capaci di vita autonoma. Tuttavia, non sono realtà isolate, gruppi autonomi e indipendenti. Bensì formano nel loro insieme un organismo, un sistema. Parliamo infatti di sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione. Nell'articolo 2 del nostro statuto, tale sistema viene definito così: un complesso organico con costante riferimento al parroco, dove tutte le parti hanno relazione e dipendenza reciproca. Dunque, ogni cellula che è autonoma nella propria vita e nella propria crescita, è allo stesso tempo strettamente unita ed organicamente connessa con tutte le altre cellule del sistema. Ricordiamoci che quando parliamo di cellula ci riferiamo proprio al mondo degli esseri viventi. È la biologia, infatti, che ci insegna che le singole cellule sono capaci di vivere, crescere e moltiplicarsi autonomamente, ma che sono anche unite e connesse tra loro e collaborano tra di loro per ogni funzione vitale. Anche le cellule di organizzazione, di evangelizzazione, pur mantenendo la loro autonomia, dovranno allora essere organizzate, ordinate e guidate. Questo per il bene e la crescita corretta e armoniosa di tutto il sistema parrocchiale di evangelizzazione. E allora cercheremo, anche nel corso di questo approfondimento, di non perdere di vista questo binomio tra il sistema delle cellule parrocchiali e la realtà biologica di ogni organismo vivente. Del resto, anche la parola di Dio, che deve rimanere, ricordiamoci, il nostro principale criterio di riferimento, usa questa similitudine. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, San Paolo utilizza il paragone del corpo umano per descrivere la Chiesa quale composizione di molte membra che collaborano sistematicamente ed ordinatamente in unità con il capo che è Cristo. E ancora nel nostro statuto, che proprio si ispira a questa immagine che ci deriva da San Paolo, sempre nell'articolo 2, al paragrafo 1, leggiamo che attraverso un'efficiente struttura il sistema concorre allo sviluppo di quel corpo vivo che è la Chiesa. Ebbene, l'oggetto dell'approfondimento di oggi è proprio questo: l'organizzazione e la struttura delle cellule parrocchiali di evangelizzazione. Ecco, tengo a dire che in realtà quello che davvero vi voglio trasmettere è il significato, il senso, il valore che ha la struttura per la nostra comunità parrocchiale. Ecco perché il titolo è L'importanza della struttura e non semplicemente la struttura. Partiamo subito con questo presupposto. La struttura non è un optional del sistema. Non possiamo pensare di conoscerla o studiarla solo a livello empirico o superficiale. Bisogna essere profondamente convinti del suo valore. Dobbiamo rispettarla, dobbiamo difenderla, dobbiamo crederci, ma vi dico di più, dobbiamo amare la struttura. Io stessa non vi potrei parlare di questo argomento se non ne fossi convinta dal profondo del mio cuore. Bene, abbiamo detto che la parola di Dio ci deve guidare, ed è proprio la parola di Dio che per prima ci insegna come e quanto sia importante che le cellule di evangelizzazione vengano organizzate in una struttura. All'interno della comunità parrocchiale in cui sono avviate, chiaramente, per essere orientate ad una crescita feconda. Per esempio, nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, leggiamo che le primitive comunità cristiane capiscono di doversi organizzare e strutturare in ministeri e forme ben definite per rispondere alle esigenze di crescita e di diffusione che fin da subito si presentano. San Paolo, che abbiamo citato prima nella lettera ai Corinzi, anche in Efesini, al capitolo 4, 15 e 16, delinea i tratti della Chiesa come un corpo ben compaginato e connesso che mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Queste pagine della Bibbia sono due esempi che in sostanza ci dicono questo. Là dove nasce qualsiasi forma organizzativa, di mezzi o di persone, è importante creare una struttura. Dunque, ciò vale anche per il nostro sistema di cellule parrocchiali. Inoltre, se è la parola di Dio stessa a suggerircelo, vuol dire che è cosa buona. Questo ci aiuta a superare un certo istintivo rifiuto cui la parola struttura lì per lì può indurci. Non dobbiamo immaginarci una realtà rigida, fredda e costrittiva, una sorta di gabbia che vuole imprigionarci ed immobilizzarci, che limita e mortifica la nostra libertà, che ci controlla. Assolutamente no. La struttura fa crescere, fa maturare, rende più responsabili e consapevoli della propria missione. Ancora, essa ci è indispensabile affinché la nostra realtà viva e abbia un futuro. Qual è allora la vera funzione della struttura? Anzitutto, essa costituisce il sostegno, l'armatura interna del sistema che altrimenti si afflosserebbe e quindi non avrebbe speranza di vita. Ha proprio la stessa funzione che lo scheletro ha per il corpo, che deve essere sufficientemente robusto per reggere il peso e sufficientemente articolato per consentirgli di muoversi con agilità. Lo scheletro nel corpo umano è il nostro sostegno, costituito da un insieme di ossa dure e resistenti, ma allo stesso tempo flessibili, che ci permettono di muoverci. Lo scheletro, oltretutto, contribuisce all'equilibrio, dà la giusta forma al corpo e protegge gli organi più delicati. Lo scheletro è dentro di noi e fa parte di noi. Non è visibile dall'esterno, ma sappiamo bene che c'è e quanto ci sia indispensabile. Se un osso si rompe o smette di fare il suo dovere, ce ne accorgiamo subito e tutto l'organismo ne risente. Badate bene che lo scheletro è da subito parte integrante del corpo in cui si forma e cresce gradualmente insieme a tutte le altre sue parti. Osserviamo questa immagine. Rappresenta un feto a pochissime settimane. È già visibile tra i vari elementi, se riuscite a vedere, la colonna vertebrale. Eppure è soltanto ancora un minuscolo esserino, della lunghezza di pochi millimetri e del peso di pochissimi grammi. Insomma, nulla nel nostro corpo è improvvisato. Ancora prima della sua nascita è già un progetto completo di persona. Del resto sarebbe impensabile che uno scheletro possa essere inserito in un corpo in un momento successivo all'inizio della sua formazione. Allo stesso modo succede per il sistema delle cellule. Fin dal primo momento non si può pensare di poter fare a meno della struttura, che deve anzi precederne lo sviluppo e la crescita, perché deve essere pronta a sostenerle man mano che crescono, a mantenerle insieme, a coordinarle, a metterle in comunicazione tra loro. Altra funzione della struttura è proprio quella di costituire un prezioso canale di comunicazione. Sempre per usare un paragone con il corpo umano, possiamo identificarlo con il sistema nervoso dell'insieme delle cellule. Attraverso la struttura, infatti, le disposizioni giungono dal capo all'estremità e le informazioni sono trasmesse dall'estremità al capo. Possiamo anche vedere questa funzione sotto un profilo più moderno, per capirla ancora meglio. Insomma, sappiamo tutti come funziona Facebook. Ecco, possiamo insomma paragonarlo anche a questo, per rendere l'idea proprio di una rete di collegamenti attraverso cui circola e si svolge la vita delle cellule. Volevo rendere l'idea in questo modo, perché la dinamicità delle cellule passa proprio attraverso questo canale di comunicazione che è la struttura. E posso io stessa testimoniarvi quanta vita in ogni cellula, quanta grazia, quanti doni, quanto amore può circolare attraverso la struttura. Può distribuirsi e divenire dono per tutti. Ogni cellula, con le sue caratteristiche uniche ed inimitabili, ha una sua vita. E questa vita può essere condivisa in tutto l'organismo proprio e solo attraverso la struttura. Questa è la funzione importante perché è orientata all'esterno e quindi finalizzata all'evangelizzazione. A questo punto vogliamo mostrarvi la nostra struttura. Ecco, la nostra struttura ha 30 anni, per cui è un po' più articolata. È chiaro che all'inizio, quando le cellule sono meno numerose, può mancare il livello della divisione. Però noi vi facciamo vedere il nostro schema di struttura. Allora, ogni cellula è guidata da un leader, la cui figura e caratteristiche poco fa vi sono già state descritte da Luigi. E comunque le sperimenterete di persona stasera durante l'incontro a cui parteciperete. Tra i diversi compiti del leader c'è anche quello di compilare il report, un rapporto relativo all'incontro di cellula. È un modulo nel quale il leader deve esporre l'andamento dell'incontro di cellula nei suoi vari momenti. La compilazione di questo report può essere un'occasione, anzi è un'occasione per il leader di riflettere sul cammino di crescita della sua cellula e di coloro che ne fanno parte. Questo modulo, questo report compilato dal leader, viene consegnato al leader di divisione. Cos'è una divisione? Una divisione è un insieme di 3-4 cellule ed è guidata appunto da un leader di divisione, il cui compito dal punto di vista pratico è quello da un lato di visitare regolarmente le cellule che a lui sono affidate, dall'altro di incontrare e interfacciarsi con i rispettivi leader. La figura del division leader riveste un ruolo decisivo all'interno della struttura, proprio perché si pone ad un livello intermedio, nella misura in cui il division leader vive il suo servizio in uno spirito di profonda condivisione e di cammino insieme ai leader e ai cellulini delle cellule che gli sono affidate. Questo permette al division leader di cogliere e riassumere i segni della crescita e del cammino in ogni cellula. Tutto il bene, tutta la grazia, così come anche i problemi e le difficoltà che certamente capita di incontrare nella vita delle cellule, tutto questo viene recepito dal leader di divisione con un atteggiamento di affidamento e consapevolezza, secondo cui come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Il leader di divisione deve accogliere tutto questo bene, proprio perché esso possa circolare, possa essere donato agli altri. Così, quando incontrerà i suoi leader, il cammino di ogni cellula potrà essere condiviso tra loro e tutto quel bene diventerà patrimonio di tutti e oggetto di lode di tutta la divisione. Durante questi incontri e questi contatti, il leader di divisione raccoglie i report che i leader di cellula hanno compilato. Anche il leader di divisione è invitato a compilare un rapporto relativo sia alle visite in cellula, sia agli incontri con i leader, attraverso il quale ha modo di avere una visione d'insieme che gli permetta di seguire in modo coordinato e costante sia il cammino e la crescita delle cellule, sia le sue relazioni con i rispettivi leader. Proseguiamo, saliamo nella struttura e vediamo che più divisioni formano un'area, che è guidata dal leader di area. Anche il leader di area incontra i propri leader di divisione con regolarità, compila il proprio report, secondo lo schema e i criteri del tutto simili rispetto a quelli del leader di divisione, che abbiamo visto essere un livello intermedio, che si forma in un momento più avanzato rispetto al punto di partenza, allorquando il numero complessivo delle cellule comincia ad assumere un'entità tale da richiedere un rafforzamento della struttura iniziale. I leader di area, insieme al pastore, agli altri sacerdoti della parrocchia, ai diaconi e alla segretaria, formano la cellula esecutiva. Sull'altare vedete molti rappresentanti della nostra cellula esecutiva, che si incontra tutte le settimane, il lunedì, alle 18.30 in cappellina, per mezz'ora di adorazione, e poi negli uffici delle cellule per proseguire l'incontro. Durante questo incontro, che come potete vedere si svolge secondo lo schema di una cellula tradizionale, vengono, tra le altre cose, affrontate le situazioni non risolte, viene monitorato, se così possiamo dire, il cammino delle cellule, proprio attraverso tutti questi report che arrivano alla cellula esecutiva nella persona della segretaria, per cui questo per farvi capire che questo passaggio di questi moduli, a parte che adesso viene fatto per lo più, per la maggior parte, per via telematica, quindi tramite mail, quindi è molto meno complicato di quanto sembra. Ma capite com'è importante, perché è un modo semplice per far arrivare tutte le notizie del cammino di cellula alla cellula esecutiva e quindi al pastore che guida le cellule. In concreto, servendoci di questa piramide immaginaria, possiamo dire che dalla cellula esecutiva, che costituisce in ultima analisi il vertice della struttura, attraverso i leader di area, di divisione, di cellula, fino ai singoli cellulini, passano le informazioni, i suggerimenti, le iniziative. E viceversa, dalle singole cellule, sempre attraverso i vari livelli, giungono alla cellula esecutiva le necessità, le richieste, le proposte. Esiste quindi un circolo continuo di informazioni, dal parroco alle cellule e viceversa. Credo sia facile in questo modo intuire come la buona comunicazione tra ogni livello sia importante per il buon funzionamento delle cellule, che adesso si riferiscono, e quindi di tutto il sistema. Significa, in buona sostanza, avere uno spirito di squadra. Come scrive il nostro Don Pigi nel manuale dei leader, vuol dire essere disponibili a lavorare insieme e a mettere in pratica le indicazioni che, attraverso la struttura, il pastore comunica a ogni cellula. A sua volta, il pastore valuterà e accoglierà le indicazioni che gli giungono dalla struttura. Questo concetto può essere rappresentato con l'immagine della cordata. Si cammina insieme, assicurati l'uno all'altro. In testa c'è la guida, colui che meglio di tutti conosce della montagna i segreti, i percorsi, le insidie e sa con quale tecnica affrontarla. Ma poiché la cordata è una squadra, tutti, e non soltanto la guida, tutti hanno nelle proprie mani la loro vita e quella dei compagni. La cordata non è una gara. Non c'è chi arriva primo e chi ultimo. Si arriva in vetta tutti insieme, oppure non arriva nessuno, perché si è legati l'uno all'altro. E nella struttura il primato è uno solo, è quello del servizio. È la corda che tiene unito chi mi segue a chi mi precede. È fatto di responsabilità e di preghiera gli uni per gli altri. Questo permette alle cellule di crescere, di condividere la stessa visione e guardare alla stessa meta. È così che nel sistema delle cellule tutti i membri, uniti dal vincolo della carità e del servizio reciproco, ciascuno con i propri doni e carismi, diventano pietre vive per l'edificazione del corpo di Cristo e per l'utilità comune. Vorrei concludere ritornando a quel binomio cellule-vita che ho voluto mantenere come riferimento costante nell'approfondimento di questo discorso relativo alla struttura. Un organismo vivente, come abbiamo visto, è fatto di ossa, di nervi, di un sistema circolatorio. Ma ciò sarebbe inutile se non fosse anche dotato di un cuore che batte, permettendo al sangue di circolare e portare ossigeno e nutrimento a tutto il corpo. E il cuore pulsante del nostro sistema di cellule parrocchiali di evangelizzazione è lo Spirito Santo, che permette all'amore di Dio di circolare. L'amore che circola prima di tutto tra di noi, che ci rende visibili e credibili. Da questo li riconoscerete, diceva Gesù. Ecco il valore, l'anima della nostra struttura, ciò che la rende viva, che rende noi capaci di viverla con il cuore di Cristo, proteso verso il futuro, verso il suo regno, verso la partecipazione all'annuncio e alla diffusione del suo amore. Senza lo Spirito Santo non c'è evangelizzazione e nessuna crescita è possibile, come non è possibile la vita di un essere umano senza battito cardiaco. Amen.